per mezza giornata, no? Sugli effetti della tecnologia e della tecnica. Ecco, oggi affronto un problema, una questione molto interessante, molto intrigante, anche un po' probabilmente complessa, e cioè il rapporto che c'è tra affetto, affezione, nell'accezione che vi spiegherà, e ragione. E lo farà utilizzando costantemente una delle più grandi opere del pensiero moderno sostanzialmente, direi più che contemporaneo e moderno, senz'altro, di Baruch Spinoza, che è l'etica. Quindi, ascoltatelo con attenzione perché ne vale sempre la pena. Grazie e speriamo che nel frattempo si riesca...
Arriva il tecnico, sì. Grazie Lucio e grazie alla vostra presenza. Allora, devo un po' improvvisare perché c'erano alcune cose che dovevano essere viste, che mi sarebbe piaciuto che voi vedeste, però proviamo ad andare avanti senza vedere, solo ascoltando quello che vi dico, che forse ci riusciamo lo stesso a farci capire. E inizio con un lamento, non fanno mai male i lamenti in questo periodo, no? Che forse qualcuno si ricorderà che ho già presentato qui anche lo scorso anno. È un lamento che dice: sono forse i vantaggi del nostro tempo che portano con sé un arretramento e una temporanea sottovalutazione della vita contemplativa. Cioè, il nostro tempo non ha tempo per la vita contemplativa. Ma confessarselo bisogna, che il nostro tempo è povero di grandi moralisti, che Pascal, Epitteto, Seneca, Plutarco, sono poco letti, che lavoro e attività, normalmente seguito dalla grandea salute, sembrano a volte infuriare come una malattia. Lavoro e attività infuriano come una malattia, a scapito della contemplazione, abbiamo sentito, no? Perché? Perché manca il tempo per pensare e la calma nel pensare. Non si medita più sulle opinioni divergenti, ci si accontenta di odiarle. Qualcuno forse, appunto, potrebbe ricordarsi di questa citazione, che è il celebre lamento di Nietzsche, che Nietzsche ha scritto nel 1878. E potrebbe figurare proprio come risposta alla prima domanda che c'era nel programma che io avevo mandato fuori, no? Perché occuparsi degli affetti? Cosa c'entra quello che ho detto con gli affetti? Tanto tenetela presente questa parola, che dovremo chiarirla meglio. Speriamo che nel frattempo arrivi il tecnico a sistemarci la cosa, perché si chiarisce meglio anche guardando le immagini. Non c'è tempo per pensare, si dice, no? Questo lamento mi sembrava che potesse rappresentare una buona ragione, una buona giustificazione del perché occuparsi degli affetti, no? Perché abbiamo tante cose da fare e non abbiamo tempo per pensare. Ma nelle tante cose...
Stiamo facendo un aggiornamento.
Ah. Oggi va così. Siamo soggetti a come va il mondo. Manca il tempo per pensare, manca la calma nel pensare, e allora non si medita più. Non si medita più, diceva Nietzsche, sulle opinioni degli altri, sulle opinioni divergenti. Cosa significa questo? Significa, sostanzialmente, che non ci si preoccupa più di conoscere, a volte anche di ascoltare, di conoscere, magari anche per comprendere le opinioni divergenti, quelle differenti. E forse a volte neanche le proprie, perché si parla senza neanche sentire quello che si dice, no? Senza ascoltarci mentre si parla. Ma le si lascia andare, le si lascia correre, no? Ci si limita appunto non a criticarle, nemmeno a contestarle, né le nostre né quelle divergenti, ma appunto semplicemente ci si limita o a esprimerle, o a esporle, o a odiarle quelle degli altri. E quindi si va avanti, come si dice, in quelle finzioni di dialogo nelle quali sembra che ci sia appunto un'interazione, ma in realtà uno ha già predefinito quello che pensa dell'altro e quindi non ha neanche la voglia e il tempo di star lì ad ascoltarlo. E non si medita più vuol dire anche che questa mancanza di interesse per conoscere ci porta tante volte a mettere in campo questo uno degli effetti più devastanti della nostra convivenza civile, che è appunto l'odiare, lo diceva Nietzsche. Quel processo che consiste, l'odio, in che cosa consiste? In una incapacità di gestire i propri affetti fino a lasciare andare quelli più fortemente negativi, perché l'odio è uno dei più negativi degli atteggiamenti che si possono manifestare nei confronti di qualcuno. E qui volevo farvi ascoltare una cosa, ma purtroppo non si riesce a collegarvi, però ve la commento, che era proprio il fatto che qualcuno questa cosa la fa diventare quasi una sorta di diritto. Non so se vi ricordate, di recente c'era stato l'intervento di Donald Trump alla commemorazione dell'assassinio di Kirk, quel ragazzo che è stato assassinato, che faceva il propagandista sempre per la parte politica di Trump, ma è stato assassinato il 10 settembre del 25 sul palco della Utah University durante un dibattito pubblico. In quell'occasione, quando Trump è andato alla commemorazione in uno stadio strapieno, a un certo punto, nell'elogiare questo Kirk, perché era un bravo ragazzo che cercava di diffondere le sue idee, dice con una certa stizza che aveva delle idee positive, che lui cercava, questo ragazzo, di coinvolgere gli altri, di ascoltarli, di provare a comprendere le loro opinioni. Lui invece rivendica, con un cipiglio anche che è interessante da vedere, lo trovate in internet questo, che lui non vuole questo tipo di atteggiamento. Lui, i suoi avversari, li odia. Dice infatti, I hate my opponents. And I don't want the best for them. Cioè, io odio i miei avversari, i miei oppositori, e non voglio il meglio per loro. Questa frase, che è passata all'inizio, è stata molto accentuata, è stata rilevata, poi è stata ripresa da moltissimi anche studiosi, è diventata una sorta di marcatore politico, no? Ha segnato un punto importante nell'analisi che veniva fatta della situazione politica internazionale da quel momento in poi, perché ha dato vita a diverse interpretazioni su cosa potesse voler dire. Certo che non c'erano molti equivoci su quello che Trump voleva dire, perché l'ha ribadito più volte: io odio i miei avversari e non voglio il bene loro, sostanzialmente. Ora, questa, come sentite, va nella direzione che dicevamo all'inizio, no? Non c'è più tempo per stare lì ad ascoltare e parlare con gli avversari. Importante assumere un atteggiamento e magari dimostrare che questo atteggiamento è un atteggiamento virile, forte, no? Deciso. Tant'è vero che questa affermazione ha sortito un plauso notevole presso la platea che c'era, e questo era ancora più inquietante, secondo me, di quello che è stato detto. Di tutt'altro avviso era invece l'autore di cui volevo occuparmi io, che è Spinoza. Spinoza, forse anche per questa ragione, per cercare di liberare l'uomo da queste condizioni, dalla potenza delle passioni, la chiamava lui, dalla potenza negativa degli affetti che producono situazioni di questo tipo, e non ha fatto altro nella sua vita che cercare, attraverso lo studio e attraverso la conoscenza, soprattutto cercare attraverso la conoscenza, lui la chiamava, della natura umana, di aiutare o di fornire agli uomini strumenti affinché si possano purificare in qualche modo da questo tipo di passioni, da questo tipo di appartenenza a delle pulsioni troppo negative sostanzialmente, e che potessero magari far venire fuori delle passioni negative. Tenete presente che Spinoza fa questa operazione qui dopo essere stato uno di quelli che ha subito non si sa quante delle peggiori cose che potessero capitare a lui. Forse qualcuno ha presente e ha sentito parlare qualcosa di Spinoza della sua vita, no? Spinoza era un ebreo sefardita che arrivava dal Portogallo, espulsi dal Portogallo, espulsi dalla Spagna gli ebrei, si erano rifugiati nell'Olanda. L'Olanda del 600, Spinoza nasce nel 32, era considerata un paese dove si poteva manifestare liberamente anche il culto differente da quello che l'Olanda professava, anche se non era così facile, insomma. In ogni caso Spinoza si trova a vivere all'interno con i suoi genitori di una comunità ebraica, di Marrani. I Marrani erano quegli ebrei che avevano dovuto rinunciare alla loro religione e dichiararsi cattolici o cristiani, anche se loro hanno continuato a coltivare l'ebraismo, per cui una volta arrivati in Olanda hanno ricostituito le comunità e all'interno delle comunità hanno cominciato a riprendere a professare la loro religione. Bene, Spinoza era un giovane, allora aveva una ventina d'anni, e era anche un giovane molto intelligente, molto in gamba, apparteneva a questa comunità. A un certo punto però comincia ad avere una sua autonomia di pensiero, comincia ad avere dei dubbi, delle perplessità su questo tipo di religione, non solo su questa ma anche su altre, ma questo poi lo vedremo più nel dettaglio. Quando comincia a fare alcune azioni, per esempio non andava più in sinagoga, non partecipava ai riti che la sinagoga prevedeva che si facessero come ebrei, perché dobbiamo tenere presente che gli ebrei lì in Olanda dovevano anche stare attenti a come si comportavano, perché gli olandesi, chiamiamoli così, li accoglievano sì, però non è che li lasciavano strafare e fare quello che volevano, dovevano dimostrare che tenevano un certo ordine e quindi che tenevano anche sotto controllo la loro comunità. Avere un loro aderente che non sta alle regole della comunità, per la comunità era un problema, anche nei rapporti con l'Olanda. E allora cosa fa la comunità? Emette una delle peggiori, dicono anche gli storici questo, dei peggiori kerem, i kerem è una scomunica, nei confronti di Spinoza. Perché circolavano voci che insomma lui avesse dei dubbi sulla Torah, che non avesse la convinzione che quel Dio ebraico fosse il Dio che bisognava rispettare, che insomma le parole di Mosè non erano propriamente di Mosè, insomma faceva delle riflessioni su quelli che erano i precetti fondamentali dell'ebraismo sostanzialmente, e questo non poteva essere tollerato all'interno della comunità. E quindi la scomunica che viene emessa è una scomunica che mi piace che voi ascoltiate, perché è veramente una cosa tremenda. Anche questa l'avevo messa in visione, però vediamo se me la sono portata qui. Dovrebbe esserci. Il testo è breve. Eccolo qua. La scomunica fu pronunciata il 27 luglio del 1656. Spinoza allora ha ancora 24 anni, 23 anni, li compierà a novembre i 24. E dice: con il giudizio degli angeli e con il comando dei santi noi scomunichiamo, ascoltate le parole che sono veramente importanti, scomunichiamo, espelliamo, ma malediciamo e bandiamo, Baruch de Spinoza, con il consenso di Dio benedetto e con il consenso di tutta questa santa comunità, davanti a questi sacri libri e ai 613 comandamenti che sono in essi. Attenzione adesso che viene il peggio. Sia egli maledetto di giorno e maledetto di notte. Sia maledetto quando si corica è maledetto quando si alza, maledetto quando esce e maledetto quando entra. Il Signore non lo perdoni. L'ira del Signore e il suo zelo si accendono contro quest'uomo e su di lui ricadono tutte le maledizioni scritte nel libro della legge, che erano un'infinità. Ultima cosa, nessuno deve parlargli, né scrivergli, né fargli alcun favore, né stare con lui sotto lo stesso tetto. Tanto è vero che lui dormiva con suo fratello, perché nel frattempo il padre era morto, erano rimasti loro due, e ha dovuto andare via di casa, non poteva stare col fratello, non poteva stare, né leggere alcuno scritto composto o scritto da lui. Bene, uno che riceve una scomunica così, cosa dite voi? Essere massimamente affranto, che vita fa adesso, d'ora in poi, dove va? Cosa fa lì in Olanda? Lo buttano fuori dalla comunità. E nonostante questo, Spinoza non lo sentite mai in nessuno dei suoi testi e anche nelle poche testimonianze che abbiamo delle relazioni che aveva con i suoi amici, mai dire qualcosa contro i suoi appartenenti alla stessa comunità, insomma. Né nei suoi scritti scrive qualcosa di odioso nei confronti di questa scomunica così violenta. Così violenta che gli cambia la vita, gli cambia l'esistenza, perché appunto da quel momento in poi dovrà trovare il modo per vivere lo stesso in Olanda, perché non poteva andarsene, anche perché ormai lì aveva trovato un suo modo di abitare, doveva portare avanti ancora per un po' il lavoro che faceva il padre, che era un commerciante, aveva lasciato un negozio, quindi per un po' sta dietro sti affari, ma dopo gli affari non vanno bene perché l'Olanda è in preda alle guerre continue, quindi i commerci vanno male, insomma, e lui deve trovarsi un'altra soluzione. E a quel punto si inventa quel lavoro per il quale poi è diventato anche famoso, al di là dell'essere un filosofo, che era quello di molatore di lenti. Molava le lenti, era diventato bravissimo e molto esperto, e molando le lenti aveva imparato anche i principi di ottica e scriveva dei testi anche di scienza naturale in questo senso. Al di là di questo, che sulla sua biografia poi torneremo perché ci sono veramente aneddoti interessanti, torno a quello che dicevo, ecco, una figura come Spinoza non ha mai praticato l'odio, nemmeno nei confronti del suo attentatore, perché lui a un certo punto, dopo che si era diffusa l'idea che era uno scomunicato, che però nello stesso tempo lui continuava a professare le sue idee, perché lui non rinunciava a quella che diventerà la sua battaglia fondamentale e che si trova in tutti i suoi testi, che è la difesa della libertà di pensiero. Perché lui pensava di trovarla in Olanda, ma anche in Olanda a un certo punto era venuta meno questa difesa della libertà di pensiero. E tutto il suo lavoro va in cerca di questa difesa a tutti i costi. Non scrive niente contro i suoi, neanche dicevo come un attentatore, perché a un certo punto uno lo avvicina e lo pugnala e gli, per fortuna, gli rompe solo il mantello, no? E lui addirittura custodisce il mantello fino alla fine dei suoi giorni per ricordare quello che gli era successo, ma senza nessuna maledizione nei confronti dell'atto che ha subito. Diceva infatti: nessuno vi è che non desideri vivere per quanto può con sicurezza e senza timore. Ciò che tuttavia non è possibile finché è lecito a ciascuno di fare ciò che gli piace. Finché non si riconosce alla ragione maggior diritto che all'odio e all'ira. Ecco, questa ultima frase, riconoscere alla ragione maggior diritto che all'odio e all'ira, vi porta a dire che Spinoza è uno che concentra tutta la sua attenzione sulla capacità che noi dovremmo avere, attraverso l'uso della ragione, di tenere a bada le nostre pulsioni, quelle che lui chiamava gli affetti, i nostri istinti, le nostre passioni, le nostre emozioni, tenerle a bada, controllarle, frenarle, tenerle un po' in governo, come si dice. E poi vedremo anche da dove nasce questa cosa qui. Da dove la eredita lui questa convinzione che ci sia questa possibilità attraverso la ragione di tenere sotto controllo queste cose che a volte appunto ci fanno precipitare in gesti di cui dopo ci lamentiamo di averli fatti, no? O ne subiamo, ne patiamo appunto le conseguenze. Perché ricordatevi sempre che passione deriva da patein, che vuol dire patire. Patire cosa vuol dire? Che io subisco qualcosa, non è che agisco, no? Un conto è agire, un conto è patire. Sono due dimensioni diverse che appartengono al nostro vivere. Noi sia agiamo che sia patiamo. Quando le passioni però dominano e predominano, perché sono prepotenti, sono più potenti della ragione, allora le passioni ci possono portare alla rovina, alla deriva, insomma, in direzioni che non avremmo voluto andare. Anche nei famosi scatti di ira, no? Che a volte ci capitano e che ci portano a creare delle condizioni dalle quali non è facile districarsi. Ma torniamo a quanto dicevo prima, perché dopo queste cose le toccheremo ancora in altri contesti e più dettagliatamente. La mancanza di tempo per pensare, dicevo, per conoscere, ha contribuito a quello che appunto qualcuno poi ha chiamato l'esilio della ragione, no? L'esilio della ragione. Abbiamo lasciato andare la ragione. E di questo tempo poi abbiamo riportato al suo posto forse le emozioni, no? Sentite che gran parlare si fa delle emozioni in questi ultimi periodi. E mi viene da dire con l'Ariosto, vi ricordate, che il senno è finito sulla luna, no? Dovremmo cercare di riportarlo un po' più giù, questo senno, non lasciar dominare le pulsioni, le passioni e tutte le azioni che accadono in nome di queste passioni, di queste emozioni irrefrenabili e non tenute sotto controllo. Tempo fa mi sono preso la briga, per un periodo abbastanza lungo, quasi un mese l'ho fatto, di leggere quotidianamente in rete i titoli dei giornali. Provate a farlo, un esempio interessante. I titoli dei giornali, i primi titoli, quelli che vi capitano in prima pagina, senza sfogliarli. Voi noterete che ogni giorno uno o due, chiamiamoli così, delitti passionali, sono in prima pagina. Uno o due, nelle cronache o nazionali o locali, li trovate sempre. Se volete vi faccio la rassegna, li ho letti, ma non voglio tediarmi, ma fidatevi, ce ne sono una schizza. Sono tutte questioni di cui dopo noi diciamo, ma cosa gli è successo a quello lì? Ma lo conoscevamo, ma guarda cosa ha fatto. E sono veramente quotidiane. Sto parlando di queste piccole, poi ci sono quelle grandi, che siamo, delle quali siamo immersi, con le guerre che si continuano a proliferare, eccetera, no? Bene. Questo senno deve essere andato da qualche parte, insomma, gli uomini l'hanno un po' perso, sembrava che l'avessero tenuto sotto controllo per un po', ma forse non è proprio così. Ora noi viviamo oggi in una sorta di paradosso, notate questa cosa, anche questa è interessante. Viviamo un tempo in cui disponiamo del massimo della potenza tecnica e tecnologica per avere informazioni, per conoscere, per accedere appunto alla conoscenza e ci troviamo invece ad avere dei picchi molto alti di totale disinformazione e di ignoranza. Questo è un paradosso vero e proprio. È un paradosso che aveva già notato Umberto Eco nel lontano 1999, tenete presente, 1999, ecco, di cui in questi giorni c'è una sorta di revival, l'ho visto, che stanno pure ripubblicando alcune sue opere, parlando del rapporto mente-cervello, un tema apparentemente distante da quello che stiamo trattando noi, che in realtà vedrete che ha appunto è molto affine. Diceva Eco: filosofi ed educatori sono sempre stati consapevoli del fatto, cioè i filosofi e gli educatori, sempre stati consapevoli del fatto che possiamo essere condizionati da un'educazione sbagliata, ovvero approssimata per difetto. Allora lui parlava della mancanza di possibilità di accedere alla conoscenza. Per molti questo accadeva allora, non c'erano tutti i mezzi che avevamo oggi a disposizione. Oggi però, lui diceva, perché si cominciava già nel 2000 ad avere la circolazione dei primi social, no? Oggi, con la rete e l'informatica, ci troviamo però di fronte a un attacco uguale e contrario, a una minaccia per eccesso di informazione. Quindi prima eravamo minacciati da una carenza, un difetto di informazione, non avevamo la possibilità di informarci. Adesso ne abbiamo anche troppe di informazioni. E ciò nonostante, dice, difetto ed eccesso sono le due aggressioni alla mente. Tenete presente questo passaggio, che è quello sul quale io vorrei lavorare nelle prossime lezioni. Sono le due aggressioni alla mente che oggi ci troviamo di fronte. Sventarle, diceva sempre Eco, è la battaglia che andrà combattuta nel prossimo millennio. Lo diceva nel 1999. Noi siamo in quel millennio. Siamo noi che siamo eredi di questa indicazione, insomma, che era stata data. E dovremmo prenderci cura di un fenomeno che è in espansione, come dicevo prima, che si sta allargando, cioè quello del eccesso di informazioni in questo caso, perché se ci mettete anche l'intelligenza artificiale che ha complicato ulteriormente la possibilità di informarci in maniera corretta. Il fenomeno è talmente in espansione per cui le conseguenze non sono ancora del tutto chiare, anche se cominciamo a intravederne appunto gli effetti su quello che Eco chiamava l'aggressione alla mente. L'aggressione alla mente dovuta a questo eccesso di informazione è già un fenomeno che viene registrato dai dati dell'OCSE, ma anche dati più parziali, che sono quelli dei nostri ospedali, che si prendono in cura i disagiati mentali, che aumentano sempre di più. Questi sono dati statistici che li trovate sia in Italia che nel resto del mondo. Difetto di eccesso di informazione, appunto, sono i nostri mali contemporanei, entrambi provocati da un cattivo uso della ragione, ancora una volta, o da un mancato esercizio nel praticarla, questa ragione. Che lascia troppo spazio, appunto, all'irrompere, all'irruenza delle passioni, degli istinti, delle emozioni. Un fenomeno questo che viene sfruttato abilmente da chi intende trarne dei vantaggi personali, ma anche politici. Facciamo un esempio che anche qui richiama quanto abbiamo appena detto sull'esilio della ragione. Anche questo è un esempio interessante. In un articolo su Avvenire del giugno scorso, che aveva già un titolo significativo, la diplomazia diventa narrazione, la politica si fa performance e il discorso pubblico spettacolo, analisi del ritorno del potere antico della parola che crea mondi e sfida la democrazia. Questo è un titolone enorme. Antonio Spadaro, l'autore dell'articolo, che è un gesuita, ex direttore della Civiltà Cattolica, rifletteva sulle trasformazioni in atto e ha fatto anche lui l'esempio del presidente Trump, dicendo che Donald Trump ci mostra, fate attenzione a queste frasi che secondo me sono veramente illuminanti, e ha fatto una sintesi efficace riassumendo sostanzialmente quello che cercherò di dire con altre parole anch'io. ci mostra con brutale chiarezza che la politica contemporanea non può più essere interpretata soltanto attraverso le categorie della razionalità illuministica. Non ce la fa più la ragione a interpretare la politica contemporanea. Attenzione! Non ce la fa più a interpretare la politica contemporanea in termini di competenza, competenza amministrativa o di prassi istituzionale. Avete sentito che qui è stato sbaragliato tutto questo. Non ci sono più istituzioni che tengano ormai. Si va a ruota libera. Il suo successo, dice Spadaro, successo di Trump, che ha resistito a scandali, ha resistito ad accuse, ha resistito a processi, a sconfitte, dimostra che oggi il potere si esercita innanzitutto sul piano dell'immaginario. Dell'immaginario, tenete presente questa parola che è centrale nelle riflessioni anche di Spinoza. E che chi sa dominarlo, chi sa dominare l'immaginario, chi sa narrarlo, raccontarlo con forza mitica, quindi raccontare anche attraverso i miti di nuovo, e con un'estetica seducente, facendolo diventare accattivante, no? Se adesso funziona vi faccio vedere anche qualche immagine di questo accattivante estetica. Conquista consensi più duraturi e profondi di chi si limita ad aver ragione. E questo è anche quello che era accaduto a Spinoza. Spinoza era convinto di aver ragione, ma nessuno lo ascoltava, nessuno lo seguiva. E tant'è che lui diceva ai suoi amici: ma guardate che se non mi seguono in tanti, non vuol dire che quello che dico non possa essere vero, anche se non mi seguono in tanti. Cioè la verità viene sacrificata all'opinione della moltitudine che segue il più. Questo voleva dire Spinoza. Mentre io oso andare anche controcorrente a mostrare un'opinione che non sia quella di più. La stessa cosa dice qui Spadaro, fa Trump. Trump ha portato al parossismo una forma politica che non si rivolge più alla ragione. Sentite che non fa discorsi molto lunghi, molto brevi, sintetici. Non si rivolge alla ragione degli elettori, ma al loro inconscio simbolico. Questo è un punto molto importante, secondo me, un'analisi molto fine per capire perché i suoi elettori continuano ad avere questo aggancio, no? Qual è l'inconscio simbolico che lui va a toccare? Paure arcaiche, desideri compressi, bisogni di appartenenza, in sostanza quello che Spinoza chiamerebbe affetti, pulsioni, istinti. Ha capito Trump che l'identità non è un dato, ma è una narrazione, da raccontarla la cosa. E ha scelto di scriverla con gli strumenti del teatro, e infatti per questo Spadaro dice: è molto bravo a fare questa cosa qua. Ha capito benissimo come si fa. È anche un esteta, è anche quasi un poeta, dice, perché inventa delle cose che catturano immediatamente il consenso, no? Ha ridato, cioè, al discorso politico una funzione sacrale, sacrale e rituale, facendo di ogni comizio un'esibizione di fede, di ogni gesto un atto liturgico, di ogni nemico un capro espiatorio. Di ogni nemico un capo espiatorio. I miei amici io non ragiono con loro, li odio e basta, non voglio il loro bene, non voglio sentirne parlare, li devo mettere da parte. Anche questo richiamo, no, questo far leva sugli affetti, sulle pulsioni, è un fenomeno a cui stiamo assistendo sempre più spesso nelle nostre società, aiutati anche qui dall'intelligenza artificiale, con la quale si possono travisare messaggi, per esempio. orientarli verso un pubblico mirato, far dire a uno una cosa piuttosto di un'altra. Due giorni fa abbiamo assistito a, ancora una volta per uno o due giorni, a un dibattito sulle parole del procuratore Gratteri e su quelle delle parole della commissaria ONU dell'Albanese. Anche lì, da studiare questi due casi, davvero da studiare. Come sono stati amplificati, come sono stati portati con una leggerezza spaventosa a volte, no? E perdonatemi, anche su questa cosa di questo bambino al quale hanno trapiantato un cuore sbagliato, si è fatta altrettanta leggerezza. E si va a far leva anche lì, su pulsioni. Oggi c'era un bellissimo intervento alla radio di un primario che fa trapianti di cuore. A Bologna, pediatra, nell'ospedale pediatrico. E diceva, già che siamo un po' calmi, già che siamo un po' attenti, perché qui si sta costruendo un qualcosa che va oltre quello che è il fatto che non abbiamo ancora ben capito come è stato costruito. Ma già sulla, in rete sono divulgate tutta una serie di finte notizie o cose del genere. Quindi questo è il cibo che si sta distribuendo sostanzialmente.
È diventato operativo adesso.
È diventato operativo. Bene, allora sì, qualcosa riusciamo a vederlo. L'audio no.
Adesso vediamo di collegare.
Dai, che un po' alla volta riusciamo a mettere dentro tutto.
Sì. Il trapianto è riuscito.
È riuscito? Ah, questo sì. Questo pensavo che avesse una notizia recente di aggiornamento. E cosa vuol dire questa cosa qui? No? Abbiamo detto che anche oggi abbiamo una diffusione di questo meccanismo sostanzialmente. Come avrebbe detto Dostoevskij, che anche lui si intendeva un po' di queste cose, chi mai può avere il dominio degli uomini meglio di coloro che hanno il dominio della loro coscienza e che hanno in mano il loro pane? E chi può dominarli meglio di così? Traduciamolo questa cosa qui, traduciamolo, bisogna che lo capiamo in termini più anche abbordabili. La messa fuori gioco della ragione, cioè non ci sono più ragioni che tengono, tu puoi fare un discorso razionale, ma hai capito che il discorso razionale non va più là di tanto, perché il discorso razionale ha tempi lunghi, il ragionamento è sempre più articolato, io sto parlando per un'ora e sto dicendo quattro cose in sostanza, no? Però richiede questo modo di espressione. Se io potrei eliminare tutto quello che dico con una battuta, no? Un sms, un flash, e la cosa va non so dove, in che direzione, bisogna trovare il modo giusto, è una cosa che io ancora non so fare, perché sono rimasto un vecchio erede dell'illuminismo razionalista. E, però mettere fuori gioco la ragione e mettere al suo posto il richiamo alle pulsioni, agli affetti, alla paura, attenzione, questo è una grande leva, no? Far leva sulla paura è un altro motore principale che tutta la teoria politica aveva già scoperto da secoli, l'odio, l'audacia. E d'altra parte, come vi dicevo prima, basta aprire i giornali quotidiani e abbiamo l'esplosione di queste pulsioni. A questo proposito mi viene in mente di nuovo un'altra citazione da Spinoza, una lettera che lui scrive nel 1665. Ecco, chi volesse avvicinarsi a Spinoza, consiglio due strade, le più semplici. Una è quella di cominciare dall'epistolario. Ha scritto una serie di lettere con amici. Esiste una versione di Einaudi, tutte le lettere che sono state raccolte, molte delle quali, per volontà dello stesso Spinoza, sono scomparse, non sono state pubblicate, perché lui non voleva. Spinoza è uno che non ha voluto nulla scrivere della sua biografia. I biografi sono diventati pazzi per cercare di ricostruire la sua vita, perché era uno che non amava parlare di sé. Ha scritto due libri fondamentali per la filosofia moderna, ma per l'umanità direi, e queste lettere che scambiavano, che sono lettere che possono essere dei piccoli saggi, perché sono lettere nelle quali scambia con i suoi interlocutori, che gli chiedono sempre: ma mi spieghi cosa vuoi dire in quel passaggio lì, questa roba qui che non l'ho capita bene? Oltre che ogni tanto c'era qualche riferimento, domani devo andare all'AIA a prendere delle cose, eccetera, eccetera. Bene, in una di queste lettere che gli scrive, attenzione, un suo amico con quale ha avuto una lunghissima corrispondenza. Questo suo amico si chiamava Oldenburg ed era il segretario della neonata Royal Society. Sapete, la Royal Society è una società ancora oggi vigente a Londra, un collegio di filosofi naturalisti allora, che si radunavano per fare le loro ricerche di filosofia naturale. Anche allora si battevano per analisi di tipo razionale rispetto a tutto quello che loro chiamavano l'oscurantismo, la diffusione dei pregiudizi, nelle conoscenze scientifiche sostanzialmente. E quindi cercavano di diffondere quello che poi diventeranno i principi dell'illuminismo, no? Perché siamo ancora nel 600, l'illuminismo è nel 700. Questi autori fanno un po' da apripista a quello che poi diventerà il secolo dei lumi. E questo Oldenburg si lamentava del fatto che l'Olanda allora era in continue guerre, prima con la Spagna, poi con la Francia, poi le lotte interne fra gli orangisti e i calvinisti, insomma, fra di loro. E diceva, non riusciamo a andare avanti con i lavori, gli studiosi non riescono a produrre, quindi non ho del materiale da darti. E Spinoza gli risponde, sono ansioso di conoscere le loro ultime, le opere dei tuoi filosofi naturalisti, no? Non appena i belligeranti siano saturi di sangue e si arrestino per rimettere in sesto le loro forze. Attenzione, quanto a me, queste masse armate non mi fanno né ridere né piangere, ma piuttosto mi muovono a filosofare e a osservare più attentamente la natura umana, osservare ancora più attentamente la natura umana. Ed è lì che comincia effettivamente a immergersi proprio in questi studi che qualcun altro aveva chiamato matti e disperati intorno alla comprensione della natura umana. E scrive quello straordinario capolavoro, comincia a scrivere lo straordinario capolavoro che è l'Etica, altro lavoro che è una pietra miliare nella filosofia moderna, sostanzialmente. Testo non semplice, difficile, ma fondamentale. Che poi a un certo punto viene interrotto, per anche tutte le vicissitudini che gli capitano, e scrive l'altro suo capolavoro, che è il Trattato Teologico-Politico, dove si cimenta né più né meno che con la Bibbia. Fa un'esegesi testuale della Bibbia per cercare di contestare le cose che secondo lui sono oggetto di superstizione e non di ragionevole convincimento secondo un'analisi razionale. E scrive questo trattato che ancora oggi è considerato appunto dai più un capolavoro. Quindi conoscere e osservare attentamente la natura umana per Spinoza non significa altro che aprire un'indagine su com'è e qual è la posizione dell'uomo nel mondo e come il suo modo di vivere e il suo modo di ragionare lo porti ad agire, come dicevo prima, o a patire, ad agire o a patire, a seconda dell'influenza che esercitano le idee che lui stesso si fa del mondo, le idee che lui stesso si fa del mondo. Ognuno di noi, volente o nolente, si fa un'idea del mondo e in base all'idea del mondo che si fa, agisce o patisce. Agisce vuol dire fa delle azioni, intraprende delle attività, fa delle cose, o patisce vuol dire che subisce gli effetti di quello che è il tempo nel quale vive. Li patisce più che agirli. Ora, siccome secondo Spinoza gran parte delle persone anche nel suo tempo pativano il proprio tempo più che agirlo, pochi lo agivano e lo agivano nella direzione sbagliata secondo lui, che era quello appunto delle guerre, dei conflitti, dell'estromissione delle persone, della mancata convivenza, condivisione. Invece quello che lui cerca disperatamente è, prima di capire la posizione per se stesso per quanto lo riguarda, e poi cercare di capire anche la relazione con l'altro, perché è fondamentale, diciamo, non posso capire me stesso e poi isolarmi per conto mio. Spinoza non si è mai isolato, non si è mai isolato, anche se faceva una vita appartata per certi versi, però era costantemente presente sulla scena della sua Olanda, anche se maltrattato. E questo che lavoro che lui ha fatto lo troviamo condensato nei due testi che vi ho citato, due veramente summe del pensiero, due giganti del pensiero. Ora però, prima di portarvi dentro un po' di più a quel testo, a quei due testi, che non è impresa semplice, ci vorrebbe un corso universitario per entrare come si deve, ma insomma proveremo a mettere un po' dentro uno sguardo. Prima però voglio portarvi un po' più indietro, e di parecchi secoli indietro, e farvi accennare a quelle che sono le fonti dalle quali anche Spinoza pesca per ragionare in questi termini. Prima, visto che ci hanno messo il collegamento, lo vedete? Boh, vi faccio sentire queste due cose molto rapido, che era quello che io vi ho già anticipato, però è bello vedere anche la gestualità.
A great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagree with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Charlie's angry. Look at that. He's angry at me there. He wasn't interested in demonizing anyone. He was interested in persuading everyone to the ideas and principles he believed were good, right, and true. He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose.
Hai capito? È chiaro, no? Così. Beh, c'è una traduzione, si vede poco, però vi rimando, in internet la trovate, insomma, se volete leggervela bene. Ma c'è tutta la traduzione sotto. Bene, andiamo invece alla nostra più interessante osservazione sulle cose che dovevamo fare. E vediamo che ci è rimasto 10 minuti, oggi li consumo tutti, Lo dico per le domande tratteniamole un po', perché prima bisogna preparare un po' di terreno per farle maturare le domande. E vediamo allora questa cosa, se mi arriva immediatamente. Eccole qui. Non si apre. Sì. Allora, vi porto a vedere il concetto di anima in Platone e in Aristotele, perché è da lì che si parte, e cercherò anche qui di fare quel sunto, no, che serve in questi contesti, sapendo che facendo un sunto tralasciamo un sacco di cose. Però prima di arrivare al concetto di anima, vi voglio leggere effettivamente quello che Platone ci dice a proposito dell'anima e perché si porta all'anima, no? E il Fedro, che era... l'ho messo il segno qua. Che è molto interessante sentire dalla viva voce di Platone come questa cosa viene preparata. Mamma mia, l'avevo messa il segno qua. C'eravamo già. Sull'idea di anima, questo è Platone che scrive nel Fedro, ma poi scrive queste cose anche nella Repubblica e in altri libri. Sull'idea di anima dobbiamo dire quanto segue. Spiegare quale sia sarebbe complicato, compito di una esposizione divina in tutti i sensi e lunga. Ma dire a che cosa assomigli, dire a che cosa assomigli, è un'esposizione umana e piuttosto breve. Parliamone dunque in questo modo. Cioè noi dobbiamo parlare dell'anima dicendo a che cosa assomiglia. Fate attenzione perché secondo me anche molti di voi hanno ereditato questo concetto di anima. Anche la parola l'abbiamo ereditato. La usiamo ancora oggi l'anima, no? Magari non ci siamo interrogati molto su che cosa possa voler dire questa roba. Però, dice Platone, si pensi dunque, per pensare all'anima, si pensi dunque l'anima come simile ad una forza per sua natura composta di un carro e due cavalli e di un auriga. In pratica, Platone vuole mostrarci questa roba qui. Pensate, questa è l'anima. L'anima è un composto, due cavalli e un'auriga. Scopriremo un po' alla volta chi sono i due cavalli e chi è l'auriga. I cavalli, dice, e gli aurighi degli dèi, perché queste anime sono anime degli dèi e sono anime anche di altri, dice Platone, non solo degli dèi, di altri. Noi potremmo dire che sono anime di altri esseri che ci sono nel cosmo immaginario di Platone. I cavalli e gli aurighi degli dèi sono tutti buoni e derivati da buoni. I cavalli quindi sono buoni e tenuti sotto controllo da uno che li sa governare, perché si fanno facilmente governare. Sono degli dèi, quindi gli dèi sanno dove vanno. Invece quelli degli altri sono misti. Ecco perché è uno bianco e uno nero. Questa immagine io me la sono fatta fare da ChatGPT e giustamente lei ha fatto la differenza, ne ha fatto uno bianco e uno nero per marcare la differenza fra i due cavalli, che adesso vedremo perché sono così diversi questi due cavalli. Sono misti. In primo luogo, dice, in noi, negli uomini, l'auriga guida un carro a due cavalli. Inoltre, dei due cavalli, uno è bello e buono, e derivante da belli e buoni. L'altro, invece, deriva da opposti, ed è opposto. Difficile e disagevole, di necessità, perché, per quel che ci riguarda, è la guida del carro. Ora fate attenzione, esco un po' da questa immagine che è quella che dovete tenervi presente in mente, ma ve la faccio vedere in un altro modo così la capiamo un po' meglio. Questa è la rappresentazione, io la traspongo in questo modo, che ci ha dato Platone. Vedete, i tre cavalli sono rappresentati qui dai tre cerchi del triangolo, no? L'anima di Platone, cioè secondo Platone, che cos'è innanzitutto? È l'elemento spirituale dell'uomo, quello che chiamiamo, noi oggi chiamiamo, l'io o la nostra coscienza. Ma di che cosa è, come è composto questo elemento spirituale dell'uomo? Come è fatta quest'anima? Non è un pezzo unico, ha detto Platone, è fatta di due cavalli e un carro, c'è più l'auriga che lo guida, che lo deve guidare. Cosa sono questi due cavalli? Una è quella che lui chiama anima irascibile, l'altra è quella che lui chiama anima concupiscibile, la terza è quella che lui chiama anima razionale. Tornate ai cavalli e all'auriga. L'anima razionale è l'auriga, quello che deve guidare i due cavalli. I due cavalli sono un'anima irascibile e una concupiscibile. Una di queste due, sono i due cavalli, è più domabile, è più docile e si presta al controllo della ragione. L'altra invece è più irascibile, è più concupiscibile e quindi si sottrae al controllo della ragione. Cosa succede, dice Platone? Il nostro compito qual è? È fare in modo che il carro su cui siamo vada dritto. Cosa vuol dire andare dritto per l'anima? Una vita buona. Corretta la chiama Platone, no? una vita che segue dei binari e che va avanti in maniera, insomma, ragionevole, diciamo così. Il compito che ha l'animale, l'anima razionale, è un compito molto difficile, perché questa parte, per Platone, è più piccola di queste due, o meglio, più piccola, è meno potente di queste due. Questi due cavalli sono più potenti. Immaginate anche se avete un cavallo, no? I due cavalli che dovete tenere a bada, uno dei due lo tenete a bada e l'altro va dove vuole, in ogni momento il carro può andare fuori strada, perché se domina un cavallo o anche l'altro, la direzione non viene seguita. Il compito nostro è quello di far seguire una direzione, cioè quando noi viviamo dobbiamo vivere secondo una ragione che ci porta in una direzione. Se sbagliamo la direzione nascono una serie di conseguenze, non sempre piacevoli, insomma. Prima di andare avanti con Platone, facciamo un passaggio anche in Aristotele, però. Anche Aristotele mantiene la divisione triadica, si chiama, no? La tripartizione dell'anima. Platone, Aristotele è allievo di Platone, quindi qualcosa ha imparato. Però dopo si distingue in parecchio dal maestro. Attenzione, ha un altro concetto di anima. Questo è anche molto interessante. Aristotele pensa l'anima in un altro modo. Per lui l'anima è il principio di ogni forma di vita. E qui eredita esattamente il termine, cioè eredita, usa il termine greco che era psiche, che vuol dire sostanzialmente soffio, no? Su questo si è lavorato molto, si è tradotto in diversi modi, però sostanzialmente la psiche, la usava Omero, no? È ciò che anima. Cosa vuol dire animare? Rendere animato qualcosa che non è animato. Anche Platone, a dire il vero, dice questo. Dice che le anime, il carro delle anime alate, quando le ali perdono, quando il carro perde le anime precipitano e vanno in un corpo. Vanno in un corpo, non dice quale corpo. Perché nel mondo, nell'universo, ci sono diversi corpi. Però un corpo che era prima inanimato, adesso si anima, diventa animato. Anche noi diciamo del nostro organismo che si anima quando viene introdotto dentro il corpo quello che si chiama, i greci avevano chiamato, il soffio vitale, no? Questo soffio vitale che rende animato. Quindi per Aristotele l'anima diventa, sentite l'estensione in questo caso, non è più un qualcosa che ha a che fare con l'umano, a dire il vero anche Platone parlava d'altro, ma insomma Aristotele la estende davvero a tutto l'universo, perché scopre che c'è un'anima vegetativa, c'è un'anima sensitiva e c'è un'anima razionale. Conserva la tripartizione, però amplifica le forme dell'anima. Cioè è quello che dopo noi abbiamo ereditato, no? Quali sono i regni che noi conosciamo insieme al nostro, no? Quello vegetale, quello animale, no? E poi c'è l'uomo. Sta per finire, esatto. Anzi, è già finita. E allora, ci fermiamo qui. Ricordatevi Aristotele così. Giovedì, che avete capito che c'è un'inversione di nell'orario, giovedì ci sono ancora io, quindi riprendo giovedì, siamo ravvicinati così possiamo andare avanti con la memoria più fresca su questa cosa. Va bene? Scusate le disavventure di oggi, ma alla fine... Sì.